radiofonica.com.
Dagli studi di Radiofonica, Giacomo Calzoni e Jacopo Bonanni conducono La Cripta di Media, un biglietto di sola andata per la zona del crepuscolo.
E buonasera, popolo della Cripta di Median, anche oggi, questo venerdì 23 ottobre,
oggi siamo il 23.
Scusate, 2015, sempre dagli studi di radiofonica.com, io e il buon Giacomo che iniziamo in qualche modo ad aspettare con ansia la settimana prossima, perché la notte di ogni santo ormai è alle porte.
Esattamente, la serata di Halloween. Ma adesso, prima di parlare della serata di Halloween, dove abbiamo due cosine da dirvi a proposito.
Assolutamente.
Incominciamo subito la puntata, come di consueto, con le nostre news. E allora, incominciamo con una notizia che riguarda un film del quale abbiamo parlato tantissime volte.
Esattamente, quasi un anno fa ne abbiamo parlato.
Quasi un anno fa, esattamente. Parliamo infatti di La notte dei morti viventi, il classico di Giorgio Romero del 1968, del quale è stata ritrovata una sequenza inedita della durata di 9 minuti.
Attenzione!
La notizia non è stata ancora ufficializzata, ma pare che appunto siano stati ritrovati questi 9 minuti ambientati nello scantinato, il famoso scantinato della casa nel quale c'era la famiglia con la bambina, se ben vi ricordate. E fonti attendibili ci raccontano che in questa scena sarà presente un gran numero di morti viventi, di zombie. E pare addirittura che Martin Scorsese starebbe lavorando a un restauro dei negativi originali. Quindi prepariamoci nei prossimi mesi a rivedere questo grande classico
aggiornato
con una sequenza mai vista prima.
E a proposito di grandi ritorni e di personaggi di cui spesso vi abbiamo parlato qui nella Cripta di Median, ci sono invece grandi novità anche per quello che riguarda in realtà il nostro caro Clive Barker. Infatti, cosa è successo? Che l'emittente televisiva statunitense CW ha messo in produzione una serie TV tratta proprio da uno dei classici di Clive Barker. Anche se non si tratta di un horror in senso stretto, si parla di quello che è il capolavoro dark fantasy, che è Weave World del 1987, conosciuto qui in Italia come Il mondo in un tappeto, che era già divenuto un fumetto, se i più anziani di voi ricordano, nel 1991, pubblicato proprio dalla Epic Comics. E dopo vari annunci, come sempre, stile Barker, continuamente e puntualmente smentiti, invece sembra che finalmente si è arrivati all'occasione definitiva per vedere questa serie in TV. Possiamo dirvi solo una piccola cosa: la serie vedrà protagonista un app designer che unisce le forze con un giovane chef pasticcere. Voi vi chiederete, cosa mai potrà nascere da delle premesse del genere? Non lo sappiamo neanche noi, ma vi invitiamo a rimanere sintonizzati proprio sulla cripta, perché seguiremo per voi gli sviluppi.
E poi un'altra segnalazione: vi invitiamo a Ravenna dal 28 ottobre al 1 novembre, perché ci sarà la 13ª edizione del Ravenna Nightmare Fest, un appuntamento fisso per tutti gli appassionati dell'horror. Io stesso sono andato 2 volte, ormai sono passati diversi anni. È un bellissimo festival dove potete incontrare tanti appassionati e potete vedere anche tanti bei film. Il luogo è il Palazzo del Cinema di Congressi in Largo Firenze, Ravenna ovviamente. Tra i titoli proposti in questa 13ª edizione, il pubblico potrà rivedere delle edizioni restaurate di Psycho e Gli uccelli di Hitchcock, un omaggio al grande regista inglese. Ci sarà in anteprima italiana la serie TV In the Flash, sarà presente l'attore protagonista.
Sì, una serie che ricordiamo, no?
È del 2013 e del 2014, però in Italia non è mai stata trasmessa,
tra l'altro
è inedita.
Per tutti gli amanti degli zombie, sembra che comunque è un'altra di queste serie, tra l'altro ambientata in Inghilterra, abbiamo scoperto, con un'altra apocalisse zombie. Chissà se i fan di The Walking Dead non riusciranno a trovare degli spunti interessanti o forse migliori in questa serie ancora inedita.
C'è sicuramente pane per i loro denti anche per quanto riguarda In the Flash. E poi, tra le varie proiezioni che vanno a comporre il programma, segnaliamo un film del quale abbiamo parlato molto l'anno scorso, un film che abbiamo amato tantissimo, che ai noi è ancora inedito in Italia, It Follows. Quindi chi non l'ha visto e volesse vederlo su grande schermo, c'è la possibilità a Ravenna Nightmare Fest dal 28 ottobre al 1 novembre.
Mentre per quello che riguarda tutti coloro che amano il mondo dei fumetti, in particolare il mondo dei manga, ragazzi, c'è un'occasione imperdibile. Io vi consiglio di recarvi nella fumetteria più vicina a casa per recuperare che cosa? Per recuperare il nuovo capolavoro di Gonagai, ovvero l'autore, come siamo, dei robottoni da Mazinga, Gigrobo, Goldrake, tutti quelli che hanno accompagnato la vostra infanzia, è infatti tornato a dare finalmente il seguito dopo 40 anni alla storia del nostro caro Akira Fudo e di Devilman. È infatti uscito proprio in questi giorni il seguito della serie appunto di Devilman, che è Devilman vs. Ade, ovvero una solita rivisitazione in chiave horror di quello che è il mito di Orfeo di Euridice, protagonista appunto Akira Fudo, aka Devilman, che va a recuperare, o almeno prova a recuperare nel mondo degli inferi, la sua amata Miki. In tutto questo appariranno personaggi che vanno appunto dal re degli inferi ad Ade, ad altri personaggi che avrete visto in altre serie di Gonagai. Tutto questo per celebrare insieme al Team Moon, quello che ha prodotto questo lavoro, quello che è l'intero universo gonagaiano. Insomma, per tutti gli appassionati dell'horror e dello splatter su vignetta, questo è un appuntamento assolutamente irripetibile e imperdibile.
E poi due brevi segnalazioni. Innanzitutto, la settimana scorsa è stato inaugurato a Torino il MUFANT, ovvero il Museo del Fantastico, un luogo irrinunciabile per tutti gli amanti dell'universo horror, fantascientifico e fantasy. Il MUFANT a Torino vi aspetta, potete andare sul sito ufficiale per controllare gli orari d'apertura e gli eventi che vi aspettano lì. Una piccola segnalazione letteraria invece riguarda uno scrittore italiano molto famoso nell'ambito degli appassionati, nell'ambiente degli appassionati, purtroppo poco noto al grande pubblico. Parliamo di Claudio Verniani, perché è appena uscito per edizioni Dunwich Lovecraft Innsmouth, un romanzo che rielabora la maschera di Innsmouth di Lovecraft in maniera ironica, divertente e anche molto competente. Quest'estate è stato pubblicato un ebook che lo trovate a 99 centesimi su Amazon, quindi è una cosa abbordabilissima. Io quest'estate l'ho comprato, l'ho letto, era un racconto che fa da introduzione a questo romanzo. Il racconto è stato poi ampliato dallo stesso scrittore, che ne è diventato appunto un romanzo vero e proprio. Ancora non l'ho letto, però ho letto il racconto quest'estate, che è veramente molto bello e ve lo consiglio. Quindi Claudio Verniani, Lovecraft Innsmouth. Ma adesso un annuncio, perché vi abbiamo anticipato la settimana scorsa che la notte di ogni santi ad Halloween la cripta di Midian
festeggia
un compleanno e vorrebbe essere in vostra compagnia.
Eh sì, quindi siete tutti invitati, ragazzi, perché sabato, perché stavolta la notte
sabato
degli santi,
31 ottobre,
esattamente, per chiunque si dovesse trovare non a Ravenna stavolta,
non a Ravenna,
ma a Perugia, ancora una volta collaboreremo col cinema postmodernissimo per festeggiare alla grande, nello stile della cripta, quello che è il nostro appunto mondo di riferimento preferito, ovvero una serata che vedrà due proiezioni. E lascio a Giacomo a questo punto la possibilità di dirvi quali film, quali classici ci andremo a rivedere.
Esattamente, vedremo insieme La casa dalle finestre che ridono, indimenticabile cult di Pupi Avati, e a seguire Il ritorno dei morti viventi di Dan O'Bannon, un film amatissimo, un grande classico degli anni Ottanta che noi qui nella cripta amiamo particolarmente. In più ci sarà DJ set, musica, ci saremo noi, ci saranno i ragazzi del postmodernismo,
ci sarà da bere, ragazzi,
ci sarà da bere. Vi aspettiamo quindi sabato 31 ottobre al postmodernissimo. Seguiteci sulla pagina Facebook per gli annunci tra virgolette ufficiali. E a proposito del ritorno dei morti viventi, è il momento di una canzone, vero Jacopo?
Eh sì, e ragazzi, la cosa bella di Halloween è sempre questa, che ogni tanto vicino alla notte di ogni santi, nell'oscuro mercato discografico underground, ci sono dei gruppi che, non prendendosi troppo sul serio, riescono ad omaggiare quelli che sono i film davvero nerd comunque del cinema horror di serie Z, facendo spesso riferimento, riarrangiando le colonne sonore stesse di questi film in chiave ironica. In questo caso vi parliamo degli Acid Witch, che sono usciti proprio negli ultimi mesi con Midnight Movies. Come fa capire il titolo, è una compilation, se vogliamo, di cover riarrangiate da questo gruppo di alcuni pezzi, quattro in questo caso, prodotti dalla Hell's Headbangers, e sono tutte colonne sonore di film horror che vi invitiamo a scoprire. Una di queste, guarda caso, è proprio Party Time, reinterpretata in questo qua caso dai 45 Graves, e viene proprio dalla colonna sonora di Return of the Living Dead. Noi ci andiamo ad ascoltare Party Time, questi sono gli Acid Witch, e l'album, ricordatevi, è Midnight Movies.
I like death.
I like death with sex. How about you, Casey? You like sex with death?
Yeah, so fuck up and die.
We'll be right back.
E siamo ritornati in studio qui dalla cripta di Midian e adesso affrontiamo l'argomento centrale della nostra puntata.
Sì, perché ieri abbiamo fatto una visita a Crimson Peak.
Una visita a Crimson Peak, esattamente. Ieri è uscito nelle sale di tutta Italia il nuovo film di Guglielmo del Toro, appunto Crimson Peak. Film gotico, storia di fantasmi, storia d'amore, storia di morti violente, di vendette. Tra gli interpreti, cioè che veramente questo va detto, il film vanta un notevolissimo cast, troviamo Tom Hiddleston, Loki di Thor, per intenderci.
Sì, giusto per capire.
Esatto. Mia Wasikowska e Jessica Chastain, bellissima Jessica Chastain. Il film è una storia ambientata nell'Ottocento, si rifà molto al filone gotico, quello dei vari Mario Bava, Riccardo Freda, Antonio Margheriti, ma anche ai film della Hammer, film come Gli Invasati di Robert Wise. Insomma, la cultura cinematografica di genere di Guglielmo del Toro qui è tutta ben omaggiata.
Come esplicitate sono d'altronde i riferimenti letterari a tutte quelle che sono le ghost story classiche, ve ne abbiamo già parlato qui nella cripta. Ritornano infatti un po' le ambientazioni gotiche, sia di alcuni dei racconti di Harry James sui fantasmi. Lo stesso Conan Doyle è citato, sebbene in maniera indiretta, come d'altronde vengono esplicitate anche i riferimenti all'immaginario di Edgar Allan Poe e di Lovecraft, che come sappiamo comunque è uno degli autori più amati dallo stesso Guglielmo del Toro. C'è un però.
Ci sono tanti però. Allora, innanzitutto una piccola premessa su Guglielmo del Toro, un regista amatissimo da una folta schiera di fan. Personalmente, almeno per quanto mi riguarda, amo poche cose di Guglielmo del Toro. Quelle poche cose che amo, le amo tanto. Sono in particolar modo El Boy 2, che trovo un film veramente fantastico, nel quale tutto l'universo straordinario, tutta l'immaginazione del regista viene messa in scena con grande stile, grande talento. Mi piace molto anche Pacific Rim, perché oltre all'omaggio ai robottoni e ai mostri giganti, secondo me c'è un lavoro sull'immaginario che veramente va oltre. Trovo, purtroppo, qua forse mi farò qualche nemico, trovo un po' sopravvalutato un film come Il labirinto del fauno, che ho sempre trovato un po' banale nella sua rappresentazione di questo orrore che vorrebbe... di questa fantasia, ecco, che vorrebbe essere una sorta di scappatoia, di via di fuga dal mondo della guerra e dell'orrore vero. È un film molto amato da tantissime persone, così come non mi piace molto neanche La spina del diavolo. Insomma, un regista che
a 50
ho sempre
50.
Trovato a fasi alterne, e stavolta devo dire è nel periodo no, perché al di là di una confezione impeccabile,
assolutamente, fotografia, assolutamente, scenografia e cura dei particolari, come abbiamo detto, lo rendono effettivamente un film che a livello estetico vi lascia
certamente
sicuramente
un film bellissimo da vedere. Però che succede sempre in questi casi? Che quando ti ritrovi a dire, però, bella la fotografia, belle le scenografie.
È un po' come dire che una ragazza è simpatica, no?
Come quella ragazza è simpatica? No, a parte gli scherzi, cioè, il film, oltre a questa confezione, oltre a questa patina che poi col genere c'entra veramente poco, direi che sotto sotto nasconde una sorta di vuoto che ci fa un po' dispiacere. Perché... un po' come aprire un regalo, no? Tu trovi questo regalo bellissimo, impacchettato,
confezionato
in maniera meravigliosa, poi lo apri, dentro c'è un copriasse da stiro. Ecco, cioè per dire, è una storia d'amore certamente, perché alla fine, senza spoilerare, senza anticipare nulla, però potete capire vedendo il film che quello che interessa maggiormente a Del Toro è raccontare una storia
umana.
Esatto, una storia d'amore che vada oltre i confini della vita.
Beh, io trovo poi, giustamente come diceva Giacomo, un film che è, a mio avviso è perfetto dal punto di vista della forma, ma c'è poca sostanza. Credo che tutti gli appassionati di Del Toro in qualche modo verranno irretiti principalmente dal fatto che l'autore ancora una volta, come ai tempi faceva Tim Burton, riesce in qualche modo a snocciolare tutti quelli che sono gli elementi propri del suo immaginario. C'è il mondo degli insetti ancora una volta come metafora, gli ingranaggi e gli orologi ancora una volta tornano protagonisti. Anche qui ci sono i fantasmi che, come giustamente diceva Giacomo, abbiamo già visto nella Spina del Diavolo, film che tratto trovo meglio riuscito dal punto di vista dell'immaginario della ghost story classica, che come sappiamo ormai da almeno più di un decennio non offre spunti nuovi nel mondo del cinema. Quindi credo che il film da questo punto di vista non aggiunga nulla a quanto già fatto dallo stesso Del Toro, ma anche da quello che è stato offerto da altri registi, almeno appunto nel corso degli ultimi 15 anni. Per cui, se avete tempo, sicuramente va visto, anche perché è uno di quegli horror mainstream che passano al cinema, che comunque hanno anche un doppiaggio che io trovo discreto, per cui vale la pena appunto che vi possiate fare un'idea. È uno tra l'altro dei due autori che aspettavamo, come abbiamo detto l'altra volta, le uscite quelle calde di autori che comunque hanno raggiunto un livello di fama, comunque se possiamo dire ormai universale, quindi non solo per gli amanti degli horror ma per gli amanti del cinema fantastico in generale, sono lui e appunto Shyamalan, che vedremo da qui a un mesetto, e lì saremmo in grado di dirvi se è possibile fare un paragone tra due autori che comunque sono piuttosto noti e hanno anche dei punti in comune a mio avviso.
Sì, poi sempre ritornando su Crimson Peak c'è da dire anche che alcuni simbolismi sui quali magari Del Toro puntava in maniera particolare io francamente l'ho trovato un po' banali. Pensiamo anche a questa casa bellissima costruita sopra una cava d'argilla, no? Sopra il vuoto, questa cava d'argilla che fa risalire il rosso proprio dalla terra, anche nelle nevicate la terra poi alla fine si copre di rosso, che è poi il rosso del sangue. L'argilla alla fine è una metafora del sangue, quindi questo terreno dal quale emerge proprio la vendetta, la violenza, il sangue di questa famiglia di capitalisti alla fine, l'ho trovata un'immagine un po' banale.
Ma sì, il problema del film in realtà è che spinge talmente l'acceleratore su alcuni aspetti che poi risulta spesso al limite della farsa, e alcune cose sono melodrammatiche ai confini proprio con il... Melò, nel senso che alcuni aspetti risultano involontariamente poi buffi, grotteschi, eccessivamente barocchi.
Tra l'altro c'è da segnalare anche una cosa piuttosto strana, cioè che il film è stato vietato ai minori di 14 anni.
Inspiegabilmente.
Va bene, adesso senza dire nulla, c'è una ferita sul volto un po' particolare, però è realizzata comunque in computer grafica e si vede. Però ecco, a parte questa sequenza, cioè non trovo alcun motivo per vietare questo film ai 14 anni, che comunque si rifà più al filone fiabesco, gotico fiabesco, che non a quello gotico orrorifico classico. Sì. E c'è da dire anche che, perlomeno a mio modo di vedere, a mio modo di interpretare il genere, un certo utilizzo degli effetti speciali digitali si è sempre sposato male con queste atmosfere. Adesso non voglio ricordare quell'orrido remake che era Haunting di Jean de Bont, se ti ricordi bene, fine anni 90,
assolutamente,
con Owen Wilson. Ecco, quando l'horror che vorrebbe essere d'atmosfera si riduce a un'effettistica un po' troppo urlata, troppo sparata, tutte le suggestioni, tutta l'atmosfera crolla miseramente. Non è questo il caso, perché comunque stiamo parlando di Del Toro, che è un regista che sa quello che fa. Però qua, al di là della confezione, insomma, ecco, riassumendo, al di là della bellissima confezione, c'è veramente poco e ci dispiace.
Sì, ci dispiace soprattutto perché è stata la prima occasione per Del Toro per portare sullo schermo quello che è l'immaginario ottocentesco che a lui è molto caro. Sappiamo infatti di tutti i progetti che sono stati abortiti di Del Toro. Si era presentato più volte per fare un remake di Frankenstein, di fare il Dr. Jekyll e Mr. Hyde, quindi
ma soprattutto le montagne della follia di Lovecraft, che è un progetto che lui sta cercando inutilmente di portare avanti da anni e non ci riesce, per non parlare poi di Hellboy 3, fortemente voluto dai fan ma non un po' osteggiato dalle case di produzione, e addirittura Pacific Rim 2, che fino a quest'estate sembrava essere una certezza, invece anche questo è stato messo in discussione.
Quindi possiamo dire al nostro Del Toro che abbozziamo su questa nuova uscita, sperando che sia comunque, ecco, il preambolo ad una esperienza cinematografica più gratificante magari proprio la prossima volta, e speriamo soprattutto che la prossima volta sia sempre all'interno di un film horror.
Certo, speriamo, ecco, non vogliamo fare i gufi, però ecco, stiamo parlando di un film abbastanza costoso, perché il budget del film si vede tutto, e che non ha avuto purtroppo un grande successo di pubblico in America, e questo per un regista che fa film tra virgolette blockbuster oggigiorno è piuttosto significativo. Ma adesso una nuova pausa musicale.
Eh sì, ci andiamo ad ascoltare, ragazzi, a proposito di ritorni e di personaggi, non dico di morti viventi, anche se nel caso
quasi, quasi.
Esatto, anche se parlando di loro si può parlare quasi di morti morti cantanti forse, o comunque una cosa del genere. Vi parliamo di un altro esperimento, di un altro super disco, proprio un all-star band uscito negli ultimi mesi del 2015. Parliamo degli Hollywood Vampires, ovvero una super band messa su dall'iconico e magistrale Alice Cooper, tanto a noi caro per tutto quello che è il filone horror rock, soprattutto che è nato grazie a lui negli anni 70, che insieme all'X-Man degli Aerosmith, ovvero a Joe Perry, e al poco fortunato e un po' ingrassato Johnny Depp negli ultimi anni, addirittura quindi qui nel ruolo di chitarrista, hanno confezionato un disco che vuole omaggiare una realtà molto cara alla città degli angeli, Los Angeles, ovvero a tutto quel drinking team di amici di vecchia data che si riuniva proprio nel Rainbow per dei party al limite comunque della morte stessa. Vi presentiamo uno degli inediti presenti nel brano, dato che la maggior parte sono cover di varie band trasposte su disco da Alice Cooper e diversi altri ospiti. Ricordiamo infatti il solito onnipresente Dave Grohl, Robbie Krueger, Joe Walsh e lo stesso Sir Paul McCartney. Questo pezzo è Dead Drunk Friends, appunto, contenuto in Hollywood Vampires e dedicato proprio agli amici morti di Alice Cooper, ovvero John Lennon, nel particolare Kate Moon e l'ancora vivo Ringo Starr. A voi. Questi sono gli Hollywood Vampires, Dead Friends.
E questi erano gli Hollywood Vampires, anche questo un grande disco di questo 2015. E adesso in chiusura di puntata
la nostra rubrica,
consueta rubrica finale delle segnalazioni in TV. Abbiamo scelto per voi alcuni film horror, o più o meno horror, che saranno in programmazione da qui domenica 25 ottobre a sabato 31, che poi è un giorno un po' particolare, lo sappiamo già. Incominciamo subito con domenica alla grande con John Carpenter, domenica 25, anche qua un orario un po' limitante. Alle 2.55 di notte su Rai Movie c'è Distretto 13, Le Brigate della Morte del 1976.
Poi,
un grande classico, un grande film d'assedio.
Per chiunque non l'abbia visto, tra l'altro uno dei film meno conosciuti di Carpenter, vi invitiamo a vederlo. Dopodiché proseguiamo lunedì 26, The Horde del 2009, film sugli zombie, film francese, merita comunque di essere visto. L'orario è decente, parliamo di mezzanotte e mezzo circa su Rai 4.
E il giorno dopo, martedì 27 ottobre, in prima serata alle 21.10 su MTV, Halloween The Beginning del 2007, ovvero il remake di Rob Zombie del classico di Carpenter, un gran bel remake che rivisita in maniera intelligente il materiale di partenza. Se non l'avete visto, vi consigliamo di farlo.
E proseguiamo mano a mano sempre di più verso Halloween, parliamo di venerdì 30, c'è Sinister del 2012 ad un orario che
Scott Derrickson,
esatto, alle 11.30 su Rai 4, un film che a mio avviso È curioso, sia per tutti i fan comunque di Ethan Hawke in generale, per l'interpretazione, sia per il fatto che è uscito proprio il seguito negli ultimi mesi, per cui vale la pena vedervi l'originale e trarre le vostre conclusioni per il seguito appena uscito.
Il seguito è orribile, non guardate. Allora, e arriviamo,
e veniamo ai giorni caldi.
Sabato 31 ottobre, qualora non poteste venire al Brutto Male 2, ovvero la nostra maratona di film horror,
vi perdoniamo
a patto che vi recuperiate in televisione alcune cose notevolissime. E infatti alle 10 di mattina, tanto per cominciare bene la giornata,
alla grande,
su Iris c'è La Cosa del 1982, ancora Carpenter, ancora un remake, ancora un fanta horror, un grandissimo film del quale abbiamo abbondantemente parlato.
E proseguiamo con un altro classico, sempre sabato 31 alle 22, per cui direi un orario più che fattibile per godervi il Dracula del 1992 di Francis Ford Coppola, un classico con Gary Oldman come protagonista e tanti altri attori che comunque in questo film credo abbiano dato nuova linfa vitale al classico di Bram Stoker, imperdibile.
A mezzanotte 45 su Rai Movie invece un altro grandissimo remake del quale abbiamo parlato l'anno scorso, ovvero Maniac del 2012, remake dello storico film di William Lustig con Joe Spinell, con Elijah Wood, perdonatemi, protagonista, un grandissimo film che vi consigliamo di non perdere.
E per chiudere la serata di Halloween, come giustamente si deve fare guardando al passato e ai classici, vi consigliamo alle 11 di sintonizzarvi su Mediaset Italia 2 con Halloween 3, Il Signore della Notte, che è un film che, contrariamente a quanti di voi probabilmente sono fermati ai primi due, è un film che merita assolutamente di essere visto. Ne parlavamo proprio prima con Giacomo.
Esatto, che poi non c'entra nulla con Michael Myers o con le linee guida generali della saga. È un film che si può considerare perfettamente come un capitolo a sé, ma è un grandissimo film.
A questo punto, ragazzi,
vi
abbiamo detto tutte quelle che sono le novità della settimana, tutti i film imperdibili. Torneremo la settimana prossima per festeggiare con voi la vigilia di Ogni Santi e vi invitiamo ancora una volta, per quanto possibile, a venire a festeggiare definitivamente con noi, che cosa? Da una parte Il Brutto Male, quindi un omaggio a tutto quello che è il cinema dell'orrore e del fantastico, e poi a festeggiare con noi il compleanno anche della Cripta di Midian, che compie un anno proprio il 31 ottobre del 2015.
Quindi appuntamento a venerdì prossimo, 30 ottobre. Ciao a tutti, ragazzi!
Che la paura sia con voi!
Sempre!
Dagli studi di Radiofonica, Giacomo Calzoni e Jacopo Bonanni conducono La Cripta di Midian, un biglietto di sola andata per la zona del crepuscolo.
Radiofonica.com